Beh, innanzitutto una premessa che avevo già fatto la scorsa volta, la ripeto. Non è un corso di psicologia, non sono psicologo, la teologia si serve delle scienze umane, quindi anche della psicologia, ma vuole essere un approfondimento di teologia spirituale, quello che facciamo oggi, quello che facciamo in questi sabati. Per crescere nella vita spirituale. Ora, la vita spirituale, io penso che sulla vita spirituale abbiamo tanti preconcetti, pregiudizi, precomprensioni. Pensiamo che sia qualcosa che riguardi la vita dello spirito, e ovviamente riguarda quello, ma il problema è che intendiamo per spirito qualcosa che sta sopra la vita quotidiana, qualcosa a cui si riserva alcuni momenti della giornata. La vita spirituale invece è qualcosa di molto serio, di molto concreto, e la vita spirituale ha delle sue leggi, la vita spirituale ha un suo dinamismo interno, ha delle regole a cui tenersi. Bisogna fare uno studio sulla vita dello spirito, c'è una crescita, un approfondimento doveroso. Cioè, la vita dello spirito è qualcosa di molto complesso. Ci si prende cura dell'anima, se accettiamo la visione tripartita dell'uomo, spirito, anima e corpo, appunto con la psicologia ad esempio. Ci si cura la mente in vari modi, si sa che la mente ha bisogno di un'educazione, di una crescita, di un allenamento, chiamiamolo come vogliamo, quindi ci si prende cura dell'anima, ci si prende cura del corpo. Pensate in questi ultimi anni quanta importanza si dà al corpo in quei santuari che si chiamano palestre. E perché non prendersi cura anche dello spirito? Perché lo spirito ha bisogno delle sue palestre, ha bisogno appunto di regole, ha bisogno di obbedisce a dei sistemi che bisogna conoscere però. E noi abbiamo 2000 anni di tradizione che ci dicono come prendersi cura del proprio spirito. Basta attingere a questi 2000 anni. Il problema è che forse non lo si fa abbastanza. Allora, quello che vogliamo fare in questi sabati è proprio questo: prendere in mano la vita dello spirito, sapere che è un qualcosa di molto complesso. Chiediamo aiuto alla tradizione, anzitutto la scrittura, la Bibbia, e poi i padri della Chiesa, i padri del deserto, grandi uomini e donne spirituali che ci hanno preceduto, perché tutto quello che noi siamo, di cui siamo in ricerca, in realtà è già stato trovato, è già stato scritto in testi anche molto antichi, e non c'è bisogno di inventare nulla in realtà, basta soltanto recuperare, leggere, studiare e fare proprio. Ecco, questo pensavo che fosse un'introduzione doverosa a questa serie di incontri, di cui questo è il secondo, perché il primo molti di voi erano presenti, ed era sull'autostima. Ricordo anche che sul nostro sito compare sempre l'audio dei nostri incontri, quindi chi vuole attingere all'audio del scorso incontro è già lì sul sito. Inizio con un dialogo tra due persone. Ti sento preoccupato, ansioso, immerso nel tuo mondo interiore, non sorridi più, il volto tirato, parli sempre di meno, ti isoli, ti chiudi sempre di più. Non è che stai vedendo tutto nero, cosa ti succede? È vero, adesso vedo tutto nero. Sono concentrato sui miei esami di fine anno. Ho l'impressione che saranno un disastro. Sono ossessionato dal senso di fallimento. Anche se so obiettivamente che non ho nulla da temere, ma è più forte di me. Questo pensiero negativo mi ossessiona, non mi abbandona mai. Non riesco a eliminarlo. Allora perdo la fiducia in me stesso. Mi angoscio e mi deprimo. Ecco, questo è un dialogo tra due persone che si incontrano, ma dice molto sul nostro tema e penso che rispecchia anche più o meno alcuni nostri dialoghi con delle persone amiche, con qualcuno con cui entriamo in relazione e possiamo anche aprirci. Allora, una prima parola, facciamo una sorta di vocabolario di vita spirituale in questo nostro incontro, è proprio questa: l'autosuggestione. Che cos'è l'autosuggestione? È una forma di comunicazione mediante la quale in un individuo, senza che egli avverta imposizione né comando alcuno, in assenza di razionale libera scelta oltre che di consapevolezza, è indotto ad un'autoconvinzione, ad un pensiero, a una condizione esistenziale, senza che egli voglia opporvisi né avverta la ragione di farlo, neppure su altrui pressione. Cioè l'autosuggestione è l'autoconvincimento. Io mi convinco che una cosa è così. Non so perché, ma mi convinco, so che è così. E si va dietro a questo pensiero, e più si approfondisce, più si sta dietro al pensiero, più questo pensiero si avvera. Sono frasi che ci tornano, sono frasi che ci seguono, che ci nascono spontanee, soprattutto in determinati contesti. Sarebbe interessante, e vi invito a farlo, di decifrare nella vostra vita queste frasi che ricorrono, perché noi continuamente siamo inabitati da queste frasi, ognuno ha le sue ovviamente. Ma capite che a forza di dircele, a forza di farle nostre, a un certo punto ci convinciamo che è così. Vi faccio una carrellata di queste frasi, poi verranno fuori anche molte altre. È troppo difficile per me. Non ne sono capace. Ancora quello lì. Solo a me succede. Di nuovo alzarsi. Non ho voglia. Perché sempre io e non gli altri? Nessuno mi ama, nessuno si accorge di me. Chissà dove andrò a finire, chissà cosa sarà di me, che lavoro odioso. Tanto non imparerò mai, ho di nuovo mangiato troppo, devo mettermi a dieta, non ce la farò mai. Gli altri sono sempre meglio di me. Quello lì ce la fa sempre. E lasciami in pace. Ma che senso ha? Sono frasi che ci diciamo, queste sono frasi che ricorrono, ma che diventano autosuggestione, perché alla fine, a forza di dircele, ci crediamo anche. E diventano pensieri abituali, che vuol dire che diventano un habitus, diventano parte di noi e ci accompagnano in ogni momento e che ripetiamo anche in maniera inconscia, ce le diciamo e diventano nostre anche inconsciamente, e poi vedremo cosa vuol dire inconsciamente. E voi capite che sono queste frasi che sono l'espressione di pensieri che ci portiamo dentro, a lungo andare ci fanno ammalare. perché non ci fanno assolutamente bene, sono pericolose, ci sfiancano, ci rattristano e ci fanno male, appunto. I pensieri, più o meno si legge, sì. I pensieri, che siano positivi o negativi, noi ci fermeremo su quelli negativi perché ci fanno male, poi per imparare a riconoscerli, soprattutto, ma anche quelli positivi, perché siamo capaci anche di pensieri positivi, ovviamente, in ultima analisi definiscono il nostro stato d'animo. E questo è il potere che hanno su di noi. Definiscono il nostro stato d'animo. Cioè, come stiamo, ce lo dicono in ultima analisi i nostri pensieri. Noi stiamo, possiamo dire, secondo i pensieri che abbiamo, consci o inconsci, positivi o negativi. Ancora di più, forniscono il materiale ai nostri giudizi, sugli altri e su noi stessi. Possiamo dire che tutti i nostri giudizi sono dettati proprio dal tipo di pensiero che abbiamo. Bella questa frase di Epitteto, siamo in primo secolo dopo Cristo. Gli uomini non sono sconcertati dagli avvenimenti, ma dall'idea che essi se ne fanno. Noi interpretiamo la realtà in base ai pensieri che ci inabitano. Capite che se abbiamo, se ci lasciamo imbevere, inzuppare di pensieri negativi, questi hanno il potere di interpretare in modo erroneo la realtà e ci conducono ad una visione falsata di noi stessi, degli altri e del mondo. Il mondo rimane sempre uguale, gli altri saranno sempre gli stessi, ma in base al nostro pensiero interpretiamo, cioè diventano i nostri pensieri la chiave interpretativa del mondo, di noi stessi e degli altri. E teniamo conto che non possiamo non pensare. I pensieri ci seguono sempre. Fatelo questo esperimento, ma mentre camminiamo, mentre siamo da soli, mentre aspettiamo l'autobus, mentre stiamo facendo qualsiasi cosa, noi pensiamo sempre. E sarebbe interessante allora fermarsi un attimo e scrivere su un pezzo di carta i pensieri soliti che ci inabitano, perché più o meno sono sempre gli stessi. Sono frasi che ricorrono. Allora metterli nero su bianco è già un primo momento per poterci lavorare. E per conoscerci un po' di più. Dovremmo riuscire a imparare, quando ci rendiamo consapevoli che siamo preda di uno stato d'animo che ci schiaccia, andare sempre alle radici. Perché questo? Cioè, se stiamo male, se abbiamo uno stato d'animo negativo o anche positivo, però è più facile che si faccia con gli stati d'animo negativi, cosa c'è alla radice? Qual è il pensiero che è entrato in me e che mi ha portato a questo? Ecco, questa è la vita spirituale. Questa si chiama spiritualità sana. Cioè, rendersi conto di ciò che si vive. Non vivere sulla buccia delle cose. Non fermarsi lì. Si diventa adulti scendendo dentro di noi e dare un nome alle cose, andare alla radice. Perché sto vivendo questo? Cosa mi è successo? Da quale pensiero mi sto facendo dominare? Di quale signore sono suddito? I pensieri giocheranno qualcosa in noi e questi pensieri seguiranno questo schema. Mi prendo un pensiero, il pensiero diventa talmente forte in me che raggiungerà la volontà si trasforma in atto che si esprimerà o in maniera verbale o in maniera fisica. Ma tutto sta nel pensiero che mi ha inabitato. Ecco l'importanza di gestire i pensieri. Ecco l'importanza di lavorare sui pensieri, perché le cose che diciamo o che facciamo hanno sempre scaturigine dai pensieri. Diventare maturi, diventare pienamente uomini e donne vuol dire anzitutto andare all'origine di tutto questo, perché dobbiamo diventare signori di quello che diciamo e di quello che facciamo. Tenete conto una cosa importante, e da qui non si scappa: i buoni pensieri ci rendono buoni, i cattivi pensieri ci rendono cattivi. È lì. Se continuiamo a coltivare pensieri depressivi, un po' depressi, lo diventiamo. Se continuiamo a coltivare pensieri malvagi, un po' cattivi, lo diventiamo. Di contro, se riusciamo a lavorare, a gestire pensieri buoni, a lavorare sui pensieri buoni, un pochino più buoni, possiamo diventare. Ovviamente buono o cattivo indico l'aspetto dell'etica, della vita morale. Noi non possiamo non pensare, dicevo prima, viviamo di pensieri. Allora la questione è come gestire i pensieri. Perché se non gestisco i pensieri, saranno i pensieri a gestire me. Dobbiamo trovare un punto di fuga, no? Come nel disegno, dove tutte le linee vanno a concentrarsi in un punto di fuga, un centro di unificazione. Ma voi capite che se faccio scomparire questo punto di fuga, abbiamo la dispersione, i pensieri cominciano a impazzire e io divento schiavo dei miei pensieri. Penso un po' a questo, un po' a questo, un po' a questo, un po' a questo, e io alla fine non ce la faccio più, io mi stanco tantissimo. E il problema, vedremo dopo, che i pensieri lavorano anche di notte. Io mi alzo la mattina che sono già stanchissimo, perché mi hanno portato dappertutto. Capite l'importanza di saper gestire i propri pensieri. Se siamo in preda a pensieri vagabondi che si occupano di tutto e di tutti, si fermano su tutto, ci lasceremo anche sconvolgere da tutto. Ma da dove vengono questi pensieri? Allora la domanda è: dove questi pensieri? Da dove scaturiscono? Non è facile dirlo. Ecco, questo è proprio l'appannaggio soprattutto della psicologia, non voglio invadere quel campo, ma due parole bisogna dirle. È una materia molto complessa e penso che sia consapevolezza di tutti che molte volte ci troviamo in una situazione, in uno stato d'animo, ci troviamo a vivere certe cose, che non riusciamo a dirci il perché, non sappiamo perché siamo arrivati lì, ma perché mi sento così? Ci invadono pensieri negativi che molto probabilmente nascono dall'inconscio. E il problema è che anche se nati dall'inconscio hanno un potere devastante su di noi. Abbiamo detto che andranno ad inficiare relazioni, lavoro, sentimenti, amicizie, affetti. La psicologia ci dice che il nostro inconscio registra tutto. È un rullo dove tutto viene registrato, si imprime di tutto, anche se noi non ce ne rendiamo conto, anche nei minimi particolari. È un contenitore nel quale gettiamo e rigettiamo ferite antiche anche, desideri proibiti che rifiutiamo di vedere o di accettare. E il problema è che ogni tanto da questo inconscio viene fuori qualcosa che non ci aspettavamo. Perché? Perché intanto noi l'abbiamo, ma anche cose dell'infanzia, anche qualcosa dell'adolescenza, della nostra vita. E ogni tanto questo inconscio, come un enorme baratro, ogni tanto getta fuori qualcosa e noi abbiamo a che fare con questo qualcosa che viene fuori. E possono venire fuori sotto forma di angoscia, di paure, di ossessioni. E noi non ci rendiamo conto perché. Perché sono ossessionato? Perché ho questa ossessione? Perché ho questa paura? Perché sono angosciato? Perché è venuto fuori qualcosa che ho buttato dentro, probabilmente tantissimi anni fa, non risolto, ma l'ho buttato giù tanto, sul momento sembrava essere passato. Ma poi viene fuori. È un po' come mettere la polvere sotto il tappeto. È vero, non la vedi più, ma tanto c'è. Vi faccio un esempio, può capitare a volte di trovare una persona per la prima volta, no? Tu non l'hai conosciuta, te la presentano, scambi due parole e tu dici, io questo qui non lo sopporto. Cioè si dice, a pelle, non mi va, mi è antipatico. No, succede questo. Perché? Uno dice, ma non c'è un motivo plausibile, e invece il motivo plausibile c'è. È il fatto che questa persona, o col suo modo di fare, le cose che dice, come parla, come veste, come si muove, ti ricorda, ha tirato fuori qualcosa che avevi buttato dentro, di situazioni ferite, di situazioni chissà di quanto tempo fa. Quindi, vedete, ha richiamato dentro di te un qualcosa e ha contribuito a tirarlo fuori. Poverino, lui non ne può niente, ma intanto tu non lo sopporti. Perché ti ha aiutato a rivivere qualcosa che ti aveva fatto male e che tu sul momento non hai gestito, non hai risolto e hai buttato giù. Ecco, vedete i pensieri da dove possono venire fuori. Allora la materia è molto complessa, non sta a noi risolverla, ma noi e questi pensieri non possiamo farci niente sui nostri pensieri, non possiamo impedire che ci arrivino, non possiamo fare in modo che rimangano, no? Sono immediati, un pensiero immediato. Abbiamo detto prima i pensieri, no? Quelle frasi che vengono spontanee. Ma a lungo andare i maestri dello spirito ci dicono che possiamo gestirli, possiamo guarire. È un lavoro lungo, ma possiamo farlo. Allora, altro aspetto importante, non crediamo che avere pensieri anche cattivi, brutti, a volte si dice, ma cosa sto pensando? Ma poi se qualcuno ha un cammino di fede alle spalle, si fa anche i sensi di colpa. Ma io non dovrei pensare queste cose, un buon cristiano non le pensa. Un prete a pensare queste cose, no? No, ti arrivano, tu non puoi farci niente, ti arrivano. Puoi gestirle però, puoi lavorarci sopra. E allora non colpevolizzarsi dei pensieri, se no peggioriamo la situazione, perché il senso di colpa non serve assolutamente nulla. Sapete un personaggio della storia che ha avuto questi pensieri? Come si chiamava? Gesù di Nazaret. Eh sì, anche lui. Nel deserto, quando ha vissuto le tentazioni, non ha avuto altro che questi pensieri. Ma li ha gestiti. Se li ha messi davanti, li ha affrontati, e li ha guariti e ne ha tratto un beneficio. Poi possiamo vedere, non possiamo dire tutto, ma Gesù, quando gli evangelisti, quando parlano all'inizio del Vangelo delle tentazioni di Gesù, in realtà sono questi pensieri malvagi, in qualche modo, che Gesù ha vissuto. E hanno avuto a che fare innanzitutto col potere, con l'avere e col successo. E questi gli hanno suggerito: senti, ma adesso tu stai iniziando la tua vita pubblica, cioè devi vivere da figlio, decidi come farlo. Io ti suggerisco, dice il pensiero, prendi in considerazione che puoi diventare, puoi gestire il tuo essere figlio attraverso il potere, attraverso il successo e attraverso l'avere. Lui l'ha pensato queste cose. Ma poi ha fatto un passo ulteriore, vedremo quale, ma intanto l'ha attraversato, e quindi se Gesù l'ha vissuto, no, non siamo più moralisti di lui, ecco. E come le ha vissute, come le ha combattute, diciamo, come ci ha lavorato sopra Gesù, voi sapete, servendosi della parola di Dio. Ad ogni pensiero che l'ha preso, no? Che ha preso Gesù, lui ha risposto con un versetto della parola di Dio. Ma c'è scritto nella scrittura, no? No? Ma c'è anche scritto, ma c'è anche scritto, ma c'è anche scritto. Ora, proprio partendo dalla parola di Dio, questi 2000 anni di cristianesimo ci hanno dato la soluzione, una delle soluzioni possibili, su come gestire i propri pensieri, partendo dalla parola di Dio. E abbiamo due personaggi all'inizio della storia del cristianesimo, due personaggi straordinari che sembra incredibile perché siamo all'origine del cristianesimo, di una finissima psicologia. A volte pensiamo di aver scoperto l'acqua calda oggi con i grandi psicologi, con i grandi psicoterapeuti, ma noi abbiamo ad esempio un personaggio che si chiama Cassiano, San Cassiano, che era uno straordinario psicologo, assieme al suo amico Evagrio il Pontico. Cassiano è un monaco, si muove tra il 360 e il 435, quindi pensate, siamo nel IV secolo d.C. ha raggiunto, diciamo, veramente altezze vertiginose per quanto riguarda lo spirito e la psicologia, cioè l'uomo, ecco, la conoscenza dell'uomo. Ebbene, Cassiano è convinto che la mente viene trasformata dalle cose di cui si occupa. Lui si è portato dentro questa convinzione, cioè la mente, la mia mente, viene trasformata dalle cose di cui si occupa. È importante ciò di cui ci occupiamo. E noi, guardate, ci occupiamo, i pensieri, ci occupiamo sempre di qualcosa. L'abbiamo detto prima. E lui è arrivato a questa conclusione nella sua riflessione. Ovviamente teniamo presente che questi personaggi, sia Cassiano che dopo Evagrio, lavorano, si concentrano, perché stanno in qualche modo, si stanno rivolgendo ai loro monaci, loro sono preposti a gestire i monaci della loro comunità, quindi si sono fermati proprio per aiutare i loro monaci, ma possono aiutare ciascuno di noi. Cassiano è anche consapevole che l'unica cosa che è in suo potere della mente è decidere di cosa occuparsi. Cioè non di non essere trasformata, ma decide di cosa occuparsi in qualche modo. Può farlo questo. Per questo dice che compito precipuo della vita spirituale è la selezione dei pensieri che si riversano in noi. Selezionare i pensieri, questa cosa verrà ripresa poi dai Vangeli. Noi possiamo, allora, diciamo così, lo vediamo dopo con Evagrio, ma immaginiamo la scena: noi siamo di fronte a una porta, la porta del nostro cuore, non parlavano tanto di mente ma di cuore. I pensieri ci raggiungono, ma noi possiamo vagliare i nostri pensieri, quindi far entrare soltanto i buoni, perché noi viviamo di pensieri buoni. Ovviamente, la nostra mente viene trasformata anche dei pensieri buoni, quindi abbiamo il compito di stare sulla soglia, vagliare i pensieri che ci inabitano, che ci arrivano, far entrare, inabitare e che ci plasmino soltanto i pensieri buoni e lasciare fuori i pensieri cattivi. Ma voi capite quale grado di esperienza spirituale bisogna avere? Il discorso con cui abbiamo iniziato questo pomeriggio. Perché è importante diventare esperti della propria vita spirituale? Ma per fare questo. Perché la vita dello spirito non è due Ave Maria e un Padre Nostro. Non è una preghierina al mattino o una alla sera. Cioè, vivere la propria vita spirituale è qualcosa di molto, che non è appannaggio dei preti e delle suore, o dei monaci, ma di tutti, dei cristiani. Ma per la tua felicità, per il tuo compimento di uomo, di donna, per la tua pienezza. Allora, in qualche modo, per tradurre Cassiano, se siamo soliti coltivare pensieri come non ce la farò mai, non sono mai buona a nulla, non conto niente per nessuno, voi capite che a lungo andare un po' di depressione ti prende. E beh, certo. Se, come diceva, la mente viene trasformata alle cose di cui si occupa, ma se ti occupi solo di questo, e beh, alla fine non piangerti addosso. E allora Cassiano... Oggi noi conosciamo molto Cassano, che è un'altra cosa. Ecco, dicessi queste cose a un altro pubblico, ecco, a dei giovani penso, verrebbe subito in mente il nostro calciatore, ma non è proprio così. Ecco, Cassiano invita ad occuparci delle parole della scrittura. Lui, ovviamente da responsabile, ecco, da monaco che macina, mastica tutto il giorno parola di Dio, lui crede che le parole di Dio sono spirito, sono lo spirito di Dio che in qualche modo entra in noi, e se è vero che l'uomo diventa ciò che ascolta, se ascolti la parola che è spirito, diventi parola, diventi spirito, cioè diventi Dio. Questa è la connessione di Cassiano. C'è, vi dicevo, un altro personaggio, si chiama Evagrio il Pontico, dal Ponto, che era un'antica regione dell'Anatolia. Siamo sempre nel IV secolo, che lavora proprio sui pensieri. Diciamo che Cassiano ha avuto delle intuizioni che Evagrio poi riprenderà e approfondirà, e lui dedica praticamente la vita a questo tema: come gestire i pensieri, come riconoscerli, come far entrare soltanto quelli buoni, come lasciare fuori quelli cattivi, come gestire quelli negativi che sono entrati, come non farsi schiacciare da questi pensieri. Evagrio ha scritto tantissimo su queste cose. E ha scritto in particolare un libro, l'avete scritto lì, l'Antirreticon, che significa raccolta di repliche. Cioè, cosa ha fatto Evagrio? Ha preso circa 600 autosuggestioni. Del tipo: a cui ho detto prima, è troppo difficile. In ogni modo non riesco mai, la mia vita è un pasticcio, sono una cattiva madre, un cattivo padre, ho fallito completamente con i miei figli, ricade tutto su di me, mi lasciano sempre solo, mi cercano soltanto quando faccio comodo e non servo mai a nulla, non smette mai di parlare di me, di criticarmi. No? Lui ne raccoglie 600, no? E ad ogni di queste autosuggestioni aggiunge, metà fianco, un brano, un versetto della parola di Dio. In modo che lui dice: se tu, monaco, ti viene in mente una frase del genere, rispondi subito con questa. A questa rispondi con questa. Ovviamente andavano mandate a memoria, ma voi capite che gli antichi avevano molte più memorie di noi. Le persone ignoranti al tempo di Dante sapevano la Divina Commedia a memoria, quindi aveva una mente un pochino più sviluppata, forse perché si occupavano meno di Cassano. Comunque, i monaci imparavano questo, in modo che su 600 pensieri potevano trovare anche i loro, riuscivano a riconoscere il loro, e subito, vedete che questo è il metodo di Gesù nel deserto. A Gesù, ad ogni pensiero, ha risposto con la parola di Dio. E bene, Vaglio dice, facciamo lo stesso, raccogliamo questo. E sarebbe molto interessante, ma poi su queste cose ci torniamo, che anche noi, e possiamo farlo, certo che richiede tempo, richiede però, questo è il compito della vita spirituale, se vogliamo crescere, potremmo anche noi costruirci il nostro antirreticon, cioè un piccolo libretto, un quaderno, dove ci mettiamo su una pagina i pensieri nostri abituali e a fianco la parola di Dio, un salmo di un profeta o di Gesù, del Vangelo, no? Questo sarebbe un metodo, ma poi vediamo in concreto come sono a fare. La tradizione antica divide i pensieri malvagi, ecco, pensieri malvagi, Evagrio chiama questi pensieri pensieri malvagi, logismos, logismoi in greco al plurale, pensieri maligni, pensieri malvagi, perché pensa che arrivino dal malvagio, dal maligno in qualche modo, no? Arrivino da di fuori. Ecco perché li chiama pensieri malvagi. Ecco, la tradizione antica, Evagrio, ma addirittura Origene, divide i pensieri malvagi in base agli 8 vizi capitali. Voi sapete che abbiamo la tradizione occidentale parla di 7 vizi capitali. In realtà gli orientali parlano di 8 vizi. Queste cose abbiamo, chi ha frequentato il corso sui vizi capitali se ricorda. Ebbene, gli antichi dicono che gli 8 vizi, gli 8 peccati capitali, cioè capitali nel senso che sono all'origine di tutti gli altri, quindi creano un capitale in questo senso, sono dovuti a dei pensieri che entrano in noi, che se coltivati ci portano prima o poi al peccato. Vi ricordate lo schema di prima, no? Il pensiero malvagio entra, diventa volontà, diventa azione, diventa in qualche modo un pensiero malvagio, ti porterà a fare un'azione malvagia, o verbalmente o fisicamente. Origene diceva: la sorgente e l'inizio di ogni peccato, di ogni azione in qualche modo cattiva della nostra vita, che ci fa del male, diciamo così, è un pensiero cattivo. Lo dicevamo prima, cioè ogni azione cattiva che possiamo fare, che fa male a noi o male agli altri, ha sempre origine da un pensiero cattivo. E allora dice: guardati dall'abusare dei tuoi pensieri, altrimenti arriverai fatalmente ad abusare anche delle cose. Non si peccherebbe mai in azione se non si peccasse prima nel pensiero. Allora Evagrio, e lo recuperiamo anche noi questo, Evagrio individua le modalità, perché i pensieri entrano in noi con una modalità. È anche simpatico Evagrio. Queste cose sono scritte ovviamente, ci sono dei libri, Evagrio ha scritto sui pensieri, che è un po' l'antierretico con questo, o meglio questa è un'introduzione all'antierretico, cioè fa delle sue considerazioni dei pensieri, ma l'antierretico con quelle 600 frasi è reperibile, quindi tutte queste cose sono scritte e sono reperibili, questo è importante. Ebbene, Evagrio dice: questi pensieri, questi serpentelli entrano in noi, bisogna anche, ovviamente stiamo nel IV secolo dopo Cristo, cerchiamo di tradurli in qualche modo, entrano in noi dal di fuori e fanno irruzione nel cuore, la sede dei sentimenti, la sede di tutto il cuore, e vi entrano lentamente a secondo di 5 gradi successivi. Allora noi recuperiamo quali sono questi 5 gradi. Primo, la suggestione, cioè ci viene il pensiero. Il pensiero ci arriva, abbiamo detto che non ne siamo consapevoli, non sappiamo il perché, non abbiamo colpa, ci arrivano. Non dobbiamo sentirci in colpa perché abbiamo questo pensiero, ci arriva la suggestione. ci viene offerta la possibilità di fare del male. Ovviamente il male si presenterà sempre in maniera piacevole. Quindi il Vagro dice, questo serpentello che arriva in noi è ben furbo. Paolo lo dice, no? Si riveste da angelo della luce. E tu dirai, che bello, non che schifo, che... No, perché sono furbi. Ecco, in qualche modo, la capacità dell'uomo spirituale da togliere il vestito e dire, ma chi sei? A chi appartieni? Di chi sei? Da dove arrivi? Da che parte stai? Secondo grado, il colloquio. Allora qui cominciamo già a diventare un pochino, e la cosa si fa più pericolosa, perché? Perché colloquiare con lui diventa pericoloso, a meno che non, tu, lo vedremo dopo, a meno che non, tu non sei molto forte spiritualmente, è meglio lasciar perdere. Cominci a parlare con lui, dice, beh certo che sei proprio, certo che se io ti facessi entrare, certo che quelle cose che mi prometti, se sono vere, senti, ma facciamo un patto, no? Allora uno comincia... Sapete quale personaggio dell'Antico Testamento che ha fatto questo, fin dall'origine? Una donna. Eva. Eva che col serpente, in Genesi, comincia a colloquiare. Sì, ma... Ovviamente ha preso le difese di Dio, Eva, eh? Sì, ma veramente Dio non ha detto come dici tu, eh? Beh, non c'è da stupirsi che una donna si ferma a parlare con tutti, quindi in qualche modo anche col serpente, ma... No, questo lo dicevano le antiche... Mi sembra Agostino che dicesse... No, ma veramente, dice, è Agostino che diceva, Eva si è intrattenuta in dolci colloqui con il serpente, era meglio che appena fosse arrivato, appena arrivato sarebbe stato meglio che lei fosse partita da lì. Quindi il colloquio. Il terzo stadio è il combattimento. Beh, a quel punto o combatti, se ormai ci sei caduto in qualche modo, vai fino in fondo, cerca di combattere con questo. Puoi ancora uscirne vittorioso, ma questo costa fatica. E beh, il combattimento nella vita spirituale, adesso non abbiamo tempo di approfondirlo, ma è un tema madre nella vita spirituale, il combattimento dello spirito. Ecco, io ho l'impressione, ditemi se non è vero, che le cose che diciamo sembrano di un altro mondo, cioè non... quali sono, io mi chiedo, ma... Dov'è che possiamo dirci queste cose ad alta voce, tra di noi, ecco, nel nostro vivere cristiano? Sembra che stiamo facendo archeologia spirituale, ma sono di una attualità che è impressionante, perché l'uomo non è cambiato, non è cambiato. Beh, comunque, se tu perdi il combattimento, allora arrivi al consenso. Chi ha perduto la battaglia esegue ciò che il pensiero suggerisce. Stiamo attenti anche se non si passa alla pratica. Gli autori, Evagrio dice, anche se tu non arrivi a farlo, ma ormai hai dato il consenso, è solo perché non hai avuto la possibilità di farlo. Non vuol dire niente che non hai ancora fatto. Vi ricordate Gesù? Quando dice in Matteo 5,28 quella frase tremenda, chi guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Al di là che sia andato a letto con lei o no, ma già fa, cioè ha già dato il consenso. Perché? Perché ti mancava solo l'occasione per andarci. È interessante questo, eh? Quinto e ultimo gradino, l'abitudine. Beh, vabbè, una volta puoi dare un consenso, una volta puoi... Però quando questo diventa un'abitudine, diventa un habitus e tu sei fregato in qualche modo. Bisogna essere come dei buoni portieri, ecco, dei buoni portieri, o portinai, se vogliamo, alla soglia della casa del proprio cuore. E bisogna crescere nello spirito. vi sono tre vizi fondamentali, i più grossolani. Sono la gola, la lussuria e l'avarizia. I padri dello spirito antico, Evagrio e i successivi ovviamente, dicono che l'uomo ha come radice l'avidità. Noi siamo avidi di cibo, troviamo piacere nel cibo, avidi di cibo, siamo avidi di corpi, di affetti e di denaro, di oggetti, di cose. Allora, i pensieri che entrano in noi giocano proprio su quel punto debole che abbiamo, che è l'avidità. Cioè i pensieri entrano in noi e lavorano, ovviamente entrano in noi sempre con delle livree luccicanti e splendide, se no non daremmo retta, se fossero brutti e schifosi, entrano in noi e cominciamo a passare quei 5 gradi a cui abbiamo accennato prima. E i pensieri potrebbero essere questi, di fronte al cibo, di fronte a un corpo, di fronte a un oggetto, al denaro. I pensieri mossi che arriveranno, che lavorano in noi in questo, potrebbero essere del tipo: ne ho assolutamente bisogno, mi manca proprio, devo averlo. Guarda, verso tutto, Forse per il cibo neanche tanto, perché, ma per il resto sì. Perché no? Perché all'altro sì? Perché se l'altro ce l'ha io non ce l'ho? O non debbo averlo? E poi, vi dicevo prima che devono essere pensieri in qualche modo molto fini, non rozzi. Allora, i pensieri fini potrebbero essere questi: beh, certo che se l'avessi potrei fare meglio il mio lavoro, e mi aiuterebbe, perché queste si chiamano le giustificazioni, no? Quella cosa non mi serve, in realtà se ci penso non mi serve nulla, ma il pensiero è questo: beh, certo che forse l'avessi, il mio lavoro ne gioverebbe senz'altro, la mia relazione forse andrebbe un pochino meglio. Con quella persona vivrei certamente più sereno. Ah, quella, certo che se io stessi con quella, beh, la mia vita cambia. E perché no? Certo che se comprassi quel medicinale, no? Adesso, guardate che la pubblicità gioca su questo. La pubblicità gioca su questo. Certamente sarei più in forma, sarei più in forma. Ma non era questa l'istigazione del serpente in Genesi 3? Certamente diverrete come Dio. Gli prometteva qualcosa di grande. E il promettere, vedete? Il promettere. Pensiamo al campo della sessualità. Ma sì, ma che male c'è? Ma che male c'è? Una frase che adesso, tutto in campo giovanile, è splendido. Ma che male c'è coltivare questa amicizia? Perché dovrei proibirmelo? Io mi fermo quando voglio. Evagrio, che era un uomo estremamente intelligente, molto fine, è andato oltre e ha parlato anche che non bisogna esagerare nel condannarsi i pensieri rispetto alla sessualità. Cioè, in qualche modo, lui dice: non esasperare i rimproveri, ad esempio nel campo sessuale. Se tu sei caduto, se tu hai avuto questi pensieri, no, non rimproverarti, perché perché è un gioco perverso. E guardate l'intelligenza, la finezza di questo uomo. Lui dice che il continuare a tornare su questi pensieri, ovviamente in senso negativo, no? O continuare a, a confessarli, ad esempio, è un altro modo per starci sopra. Ci sono molte persone che non si capacitano, non si danno, no, e pensano che più ci tornano sopra, più le condannano, più si frustrano in maniera figurata, ovviamente. Pensano che facendo così loro sono, e invece no. Un tornarci continuamente sopra è una modalità molto fine per starci sopra e avere, no, la piacevolezza di stare su questi pensieri. E quei padri è arrivato a pensare questo. A volte non si ha il coraggio di cedere alla pulsione sessuale e così lo si fa sotto forma di rimproveri. E questo non serve assolutamente a migliorare la situazione. Riguardo all'avarizia, i pensieri che entrano possono essere di questo tipo, l'avaro. E tenete conto, e vi ricorderete perché ha fatto il corso sui vizi capitali, che chi ne ha uno, li ha tutti. Dispiace dirlo, ma è così. Poi ce n'è uno madre, ecco. Però visto che tutti almeno ne abbiamo uno, tutti abbiamo tutto. L'avaro dirà, ma certo che il pensiero potrebbe essere questo, no? Ma se dai qualcosa a qualcuno, non è che avrai un po' meno per te, stai attento a quello che fai. O la mia famiglia, io penso a questa, no? Io non sono attaccato ai soldi, no? Ma io ho un compito, ho dei figli, devo pensare a loro, no? Quindi bisogna assicurarsi il futuro, avere le spalle coperte. Oppure quella tremenda frase che si dice, che già qualche anno fa fece adirare un uomo come c'era Don Milani, l'altro, no, che andava assieme a, solo per il Don Milani, mi sfugge il nome. Comunque dice, la frase è questa: sono chiamato, vedo un povero, comunque sono chiamato a dare qualcosa a qualcuno, e il pensiero è questo: ma chissà come andrà a spenderli, no? So io come va a spenderli quello. Poi c'è un altro trittico: tristezza, collera e accidia. E anche in riferimento a questo, i pensieri entrano. Cioè, ovviamente l'origine è il pensiero che entra, il pensiero coltivato, non combattuto, a cui si cede, diventerà volontà, la volontà diventerà atto, e col peccato. Quindi diciamo che tristezza, collera e accidia sono il frutto finale, come l'altro trittico di prima, di pensieri che sono entrati e hanno fatto questo percorso. E quali possono essere i pensieri? Riguardo la tristezza, per l'Oriente la tristezza è un peccato, essere tristi. Sembra che noi almeno ci dimentichiamo di questo, ma le frasi è un po' quelle che abbiamo detto già all'inizio: per me è sempre tutto difficile, nessuno si occupa di me, di come sto, io non interesso mai niente a nessuno, nessuno mi ama, nessuno mi cerca, non riuscirò mai a far nulla. E allora questo modo di pensare certo che ti porterà a peccare di tristezza, ma perché tu in ultima analisi sei contento di essere triste, nel senso che se tu sei triste gli altri devono occuparsi di te, tu hai bisogno in qualche modo di vivere questo. Ho bisogno della tristezza per potermi aggrappare all'illusione che gli altri siano responsabili della mia tristezza. Invece di lottare, ci si gongola nel brodo della propria tristezza. Ci sono delle persone che continuano a incentrarsi sulle sue loro debolezze, e questo è un modo per non sforzarsi e mai lavorare per rialzarsi. È più facile. Per la collera, l'ira, e viene, arrivano proprio quando incontriamo gli altri. Pensate, lo vediamo l'altro e ci vengono subito pensieri incredibili, appena visto. Questo non è il caso di quello che non sopportiamo a pelle, quelli che conosciamo molto bene, e diciamo: che palle, ancora lui. E lo insultiamo, se non verbalmente, almeno dentro di noi. Questi sono i pensieri. Lo condanniamo. Stiamo attenti sempre come si muove, ai discorsi, per cogliere sempre punti deboli, per poi distruggerlo, ovviamente. Speriamo che faccia una brutta figura. Gli auguriamo il male. Siamo continuamente in una disputa contro di... siamo in una lotta continua verso queste persone. Ma questo perché sono entrati i pensieri, li abbiamo coltivati, non ci abbiamo lavorato sopra. Ci sono relazioni che noi riteniamo impossibili solo per il fatto di aver pensato in maniera negativa all'altro, senza mai esserci relazionati veramente con l'altro. A volte capita, e ditemi se non è vero anche qui, a volte capita che abbiamo a che fare con delle persone, ma non in maniera... e noi continuiamo a nutrire verso queste persone pensieri malvagi, pensieri negativi, diciamo così, che ci convincono in qualche modo del fatto che con quella persona non potremo mai lavorare, cioè... ma in realtà non ci abbiamo mai lavorato, cioè ci precludiamo delle possibilità perché abbiamo costruito tutto... All'origine c'era una barzelletta, non so, una storiella, una barzelletta, ma poteva essere significativa, come di quell'uomo, adesso ve la racconto così velocemente, ma per rendere l'idea, di quell'uomo che, a cui si ferma l'auto, in mezzo a una campagna isolata, una sera fredda d'inverno, buia, tempestosa, vede in lontananza una luce unica... Cosa fa in mezzo? Il telefono non prende. Cosa fa? Va verso quella casa, lontanissima, un punto di salvezza. Ma intanto per chiedere un cric, perché ha bisogno almeno di sollevare la sua auto per poter cambiare la gomma. Va e intanto comincia a pensare, beh certamente mi vedranno arrivare, potrò mica rifiutarmi un cric, io che sono in mezzo qua. Beh certo che con i tempi che corrono forse avranno paura. Beh certo che mi lascerà mica fuori. Ma se mi lascia fuori con questo tempo, ma oserà mica fare una cosa così? E comincia nella strada a farsi delle idee tremende su questo, tanto che quando bussa la porta e l'altro le apre, dice: ma tienti il tuo cacchio di cric, no? Come per dire, e l'altro l'ha ancora aperto, no? ha solo aperto la porta, no? Ecco come agiscono i pensieri malvagi su di noi. E riguardo la ciglia, vi cadiamo dopo aver accarezzato pensieri come la ciglia è il male del secolo in qualche modo, no? Il non reagire più a nulla, non avere voglia di nulla. Perché sono entrati noi pensieri come del tipo: ma tanto cosa mi serve? A che pro? Certo che finché sono qua dentro, con questa gente qua, cosa potrò fare di buono? Oppure, quando si pensa, certo che se fossi in un altro posto, certo che se fossi con un'altra persona, la mia vita forse sarebbe diversa adesso. Facessi un altro lavoro, certo che... No, questi pensieri. Evagrio racconta un episodio diventato famoso, no? L'angelo di mezzogiorno. Lui chiama proprio il demone di mezzogiorno, che arriva nella cella del monaco a mezzogiorno a metà della giornata, ma in realtà è metà della vita, sui 40 anni, entra dentro e il monaco va alla finestra dicendo: ma certo che in questo monastero, ma fossi fuori forse, certo che facessi quel lavoro, e va dietro a questi pensieri, i pensieri arrivano, no? E li coltivi. Ecco, allora, questi sono esempi per dire come è importante gestire questo mondo interiore. Una seconda parte, come lavorare, ecco, abbiamo fatto la situazione è questa. Adesso bisogna passare su come lavorare sui pensieri malvagi, sui pensieri cattivi, sui pensieri negativi. Abbiamo già visto l'antierretico, la tradizione ci offre qualcos'altro. Vi inviterei a fare 5 minuti di pausa, tanto per riprenderci un attimo, senza distanziarsi troppo, proprio 5 minuti di...